Allora, buongiorno a tutti. Come avete immaginato da questo video, abbiamo voluto dare un'immagine un po' diversa anche all'azienda, anche la location è cambiata rispetto agli anni precedenti, non ci fate l'abitudine, ma comunque insomma mi sembrava giusto dare un segnale diverso. Vedo che siete venuti in parecchi e a questo punto comincio io a fare le domande a voi, anche perché una domanda ve la devo fare, visto che siete così tanti. Noi di solito esponiamo sempre il nostro piano con grande sincerità e quindi con altra tanta sincerità vi chiedo: siete venuti per il piano o siete venuti a vedere la stazione di metro C? Vabbè, insomma, diciamo tutte e due, via. E allora cominciamo da metro C, perché noi vi raccontiamo sempre quello che facciamo, quello che vogliamo fare, quello che faremo, e penso che questa sia l'occasione giusta invece per farvi vedere quello che abbiamo fatto. È sicuramente un'occasione unica, penso che sia anche giusto farvi vedere e toccare con mano le difficoltà che viviamo quotidianamente, il modo in cui le superiamo e quello che è il risultato. E sicuramente questo penso che sia il modo giusto di cominciare il nostro rapporto di quest'oggi. Cosa abbiamo fatto? A parte Metro C, nel 2016, da quando ci siamo visti l'ultima volta, che era poco più di un anno fa, io penso che abbiamo fatto tante cose. Se voi vi ricordate i numeri di giugno, da giugno a dicembre noi abbiamo ridotto il debito di quasi 300 milioni di euro, che non è proprio poca cosa. Abbiamo dismesso 250 milioni di concessioni, ve l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Molti dubitavano che il Canada potesse trovare una soluzione, invece anche questo è qualcosa che è accaduto. Quindi io credo che vi abbiamo dimostrato di realizzare esattamente quello che vi abbiamo dichiarato. Non solo, sono successe tante altre cose che poi ritroveremo nel piano. Abbiamo inaugurato il terzo ponte sul Bosforo in Turchia, abbiamo inaugurato il ponte sulla baia di Izmir, ma non solo. La metropolitana di Milano, come voi sapete, è stata consegnata e venduta. Gli ospedali in Toscana sono sostanzialmente stati completati e possiamo dire che sono anche quelli praticamente venduti. E questo non è banale, perché in realtà questo vuol dire che le concessioni che in tanti o in alcuni di voi davano qualche apprensione, oggi sono completate, quindi gli investimenti sono terminati e quindi siamo nella posizione non solo di cominciare a ricevere i proventi, ma siamo anche nella migliore condizione per poter avviare quel processo di dismissioni che, come avete visto, ha avuto un avvio estremamente concreto e che continuerà nel corso di quest'anno e degli anni a venire. Per il resto, quali sono i driver fondamentali del nostro piano? Grazie. Del 2016 abbiamo parlato, del 2017 direi che continueremo sulla base di quelle che sono le linee che abbiamo cominciato a delineare nel corso dell'anno precedente. Quindi la rotta è quella, indubbiamente, perché poi la rotta possa essere aggiustata e possa essere quella che noi riteniamo sia la migliore, un po' di tempo ci vuole. Quindi sotto questo aspetto io credo che ci vorrà ancora un po' di tempo per poter essere pienamente in rotta. Però, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, io penso che il nostro mattino sicuramente è migliore di tanti altri. Quali sono i driver? Direi che sostanzialmente sono un po' quelli che ci siamo detti, quindi abbiamo detto una crescita sostenibile, quindi un approccio alle concessioni diverso rispetto a quello che abbiamo avuto in tempo, cioè una valutazione molto più attenta degli investimenti da fare, compatibile con quella che è la nostra struttura finanziaria e soprattutto che riduca l'esposizione che noi possiamo avere. Una valorizzazione anche delle nostre competenze, cioè il fatto di aver completato la fase di esecuzione ci porta adesso nella fase della gestione. Noi abbiamo detto non vogliamo essere gestori di infrastrutture, ed è vero, però sotto c'è una parte di manutenzione che invece noi abbiamo sviluppato, è una competenza che abbiamo, una competenza che ha una buona redditività, quindi perdere questa parte non ci sembra una buona idea, e quindi da qui invece il rafforzamento delle strutture che noi abbiamo proprio per continuare a svolgere questa attività manutentiva che poi insomma, diciamo in senso molto ampio, si può dire faccia anche parte del nostro mestiere. Altri driver, senza voler togliere poi il palcoscenico all'ingegner Stinellis, direi che è la diversificazione geografica. Allora, anche qui forse dobbiamo fare un chiarimento. Più che di diversificazione, io direi un diverso orientamento. È chiaro che viviamo un momento di grande instabilità geopolitica, quindi ci sono dei grossi punti interrogativi su quello che il futuro ci può riservare. Allora, in questo senso quello che noi vogliamo fare è metterci su una linea di maggior prudenza, quindi vogliamo eliminare o comunque ridurre il peso delle regioni che sono a più alto rischio geopolitico, andandoci a concentrare invece su quelle che rappresentano una maggiore stabilità, e non solo una maggiore stabilità di tipo politico, ma questo poi significa anche una maggiore continuità nei flussi di pagamenti che, insomma, come voi sapete, sono sicuramente importanti. Quindi non ci sono nuovi mondi da esplorare, anche perché insomma è stato più o meno tutto esplorato. Direi che invece quello che faremo è quello di focalizzarci sulle aree che ci vedono presenti, soprattutto, come dicevo, quelle che in qualche modo sono in grado di dare una maggiore stabilità. È chiaro che tutto ha un prezzo, è evidente, insomma, quindi come vedrete poi dalla presentazione del nostro piano, questo significa anche dei margini un po' più contenuti, ma sempre di margini stiamo parlando, però insomma riteniamo che poi il combinato disposto, quindi di questo diciamo riallineamento dei margini insieme con un minor rischio, sia una delle carte vincenti. Giusto per darvi qualche ulteriore numero prima di chiudere, grazie. Ecco, vedete, adesso non vi sto a elencare i miliardi di miliardi che i trilioni rappresentano, perché vi confesso che stamattina mi sono andato a vedere quant'era un trilione, perché facevo fatica a immaginarlo, ma insomma le aree dove noi vogliamo andare e dove vogliamo soprattutto rafforzarci sono il Canada, che come vedete ha un piano di investimenti di 10 miliardi all'anno per 2016-2017 a seguire. Degli Stati Uniti è inutile che ve lo dico, perché avete letto tutti i giornali, li leggete, sapete che c'è una situazione delle infrastrutture che necessita assolutamente di interventi. La nuova amministrazione ha dichiarato nel proprio programma politico di voler riprendere a investire in infrastrutture, anzi di voler addirittura incrementare. Vedremo di capire come questo avverrà, perché fino ad oggi non ce l'hanno detto, ma insomma è un dato di fatto che gli investimenti negli Stati Uniti in infrastrutture comunque continueranno. L'Europa, lo sapete, ha un programma di investimenti più di 13 miliardi, sono fondi piuttosto sicuri, i paesi dove noi siamo presenti, Romania, Polonia, parliamo anche dell'Italia, perché insomma poi facciamo ancora parte della comunità europea. Devo dire sono soldi che dovranno essere spesi, e quindi direi che insomma questi sono un po' i mercati. Non vogliamo lasciare i mercati tradizionali, quindi insomma la Turchia continuerà a vederci presente, la Russia è un altro mercato importante, tutta l'area del Sud America è un'area che comunque dà delle buone prospettive di crescita, ma insomma di questo poi ne parlerà più in dettaglio Stinellis. Io vi ringrazio della vostra presenza, spero che la presentazione vi interesserà, che non stimolerà troppe domande, se no poi dopo le togliete la visita alla stazione. Per chi verrà, buona giornata a tutti e buon lavoro.
Ecco, ecco qui. Bene, benvenuti. Un saluto anche a chi è collegato in conference call, che sono circa 20 persone, quindi mi spiace per loro, ma chiaramente la stazione della metropolitana di Roma la vedranno in fotografia, ma non appena sarà possibile li inviteremo a Roma, molto probabilmente per il prossimo anno, quindi quando sarà pronta o visitabile anche l'altra stazione archeologica della nuova tratta. Ci rivediamo dopo un anno, il Presidente ha già detto che il nostro piano 2017-2021 è in continuità con quello che abbiamo presentato l'anno scorso a maggio. Ed è così, nel senso che le linee strategiche e gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche se migliorati chiaramente nella versione attuale, sono gli stessi. Quindi i drivers sono sempre quelli, noi abbiamo tracciato una strada, stiamo percorrendo quella strada e chiaramente i risultati del 2016 ci confortano, abbiamo raggiunto sostanzialmente tutti gli obiettivi. E questo chiaramente è un punto fondamentale e quindi il management si è mosso, ha camminato, ha percorso la strada tracciata con il piano strategico. È chiaro che dopo un anno, mentre si raggiungono gli obiettivi e mentre si lavora sul piano strategico, ci si guarda anche intorno, cioè la dinamicità dell'azienda è fondamentale. Noi guardiamo le aree di mercato, guardiamo il business, dobbiamo cogliere le opportunità. L'azienda non è mai statica ed ecco perché dopo un anno si ripresenta un piano strategico, perché il management chiaramente approfondisce tematiche, tiene conto dei fatti che sono accaduti nell'anno e quindi è importante che la programmazione sia dinamica ma nel rispetto degli obiettivi che ci si era prefissato. Quindi io chiaramente partirei, comincio con a percorrere e a raccontarvi un po' i dati del nuovo piano strategico 2017-2021, però per rifocalizzare un attimo brevemente l'attenzione, prima vorrei rifocalizzare l'attenzione su quello che ci siamo detti l'anno scorso. Quali erano e quali sono i driver fondamentali del piano strategico del 2016-2020? Qual è la struttura portante? Crescita sostenibile, l'individuazione e il rafforzamento dei drivers per il de-risking della società, una finanza, la parte finanziaria del gruppo rafforzata. E poi c'è un quarto elemento che in realtà noi ho sempre dichiarato, è un trade union dei tre, quindi compartecipano tutti e quattro ai risultati dell'azienda, ma il quarto elemento secondo me è uno degli elementi più importanti, è la struttura del management, il rafforzamento della struttura del management. Noi in questo anno, oltre a raggiungere gli obiettivi legati alla parte economica, alla parte finanziaria, abbiamo lavorato tantissimo sul rafforzamento della struttura operativa, su quello che sono stati gli elementi fondamentali che vi avevo raccontato l'anno scorso, quello di migliorare i processi di controllo, di rafforzare il controllo sulla parte operativa, intesa di programmazione e di costi, ma anche di valorizzare al meglio quelle che sono le nostre, il nostro know-how, e mi riferisco all'ingegneria, procurement. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che ci hanno portato a revisionare sì la struttura organizzativa, ma anche a rafforzarla, anche nei paesi dove siamo presenti. Crescita sostenibile, il Presidente già vi ha detto quali erano le nostre leve sulla crescita sostenibile. La prima cosa era la rifocalizzazione del nostro business sugli EPC contract. Preciso, noi non abbiamo mai detto che avremmo abbandonato le concessioni, ma avremmo avuto un approccio diverso sulle concessioni. E questo lo riconfermiamo. Noi abbiamo lavorato in quest'anno sugli EPC contract, abbiamo fatto un'azione commerciale molto forte, frutto anche del rafforzamento della struttura manageriale, e quindi abbiamo acquisito tutta una serie di commesse proprio nella logica e nel rispetto di quelli che erano gli obiettivi del piano. Poi vedremo i numeri strada facendo. Chiaramente oggi possiamo dire che il 60% delle revenue della società provengono da questi EPC contract. L'approccio diverso sulle concessioni, che è altrettanto fondamentale, fa parte di quell'azione sul capital light, contenere gli investimenti, ridurre l'indebitamento, che fa parte del rafforzamento della struttura finanziaria. Ed ecco perché i tre elementi fondamentali del nostro piano sono tre elementi che si compenetrano gli uni con gli altri, anche il quarto, ripeto. L'approccio sulle concessioni, l'esempio classico che vi riporto sempre, è quello che abbiamo adottato nell'aeroporto di Santiago del Cile, che quest'anno è entrato in portafoglio dopo che è stato strutturato il finanziamento. Prevede una nostra partecipazione con una quota minoritaria nella SPV, quindi circa il 15%, e nella parte invece sottostante della construction siamo al 50%. Quindi si capisce benissimo che è un investimento minimo per avere un risultato a valle sulla parte della costruzione, sulla parte industriale, molto importante. Diversificazione geografica, credo che la società ha sempre dimostrato di avere fra i vari elementi fondamentali, fra le caratteristiche peculiari, quella di avere una diversificazione geografica su cui opera. Abbiamo lavorato anche su questo, l'anno scorso vi ho raccontato che stavamo guardando delle nuove aree e tra cui ricordo la parte del Far East, ci siamo affacciati su Cuba, stiamo guardando il Nord Europa, Norvegia e Svezia, quindi stiamo guardando delle nuove aree, stiamo cercando nuovi mercati. Poi su questo item specifico, su questa caratteristica particolare, aggiungeremo pure che nel corso dell'anno abbiamo lavorato tantissimo sul consolidamento e sulla crescita su aree dove siamo presenti, ma con un basso medio rischio di contesto, perché ripeto, tutti questi elementi portanti debbono funzionare, ma debbono portare a un obiettivo fondamentale, il de-risking. Noi sul contesto, sulle partnership, dobbiamo contenere il rischio per la società. A questo si aggiunge la riduzione del debito. Abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo deliberato su un obiettivo che sembrava per molti quasi impossibile e quindi ci siamo attestati a 1,092 miliardi di posizione finanziaria netta, era previsto circa 1,1 miliardi. Un grande lavoro di attenzione su tutta la parte finanziaria. Sulla dismissione degli asset, poi ci ritorneremo nel dettaglio, ma abbiamo fatto un programma di dismissione, ve lo abbiamo presentato, su quello abbiamo creduto di poter performare e questo è avvenuto, alcune cose addirittura in anticipo, quindi un altro risultato raggiunto. Sul working capital, come vi avevo detto, sempre facendo leva sul rafforzamento della struttura strategica, ma soprattutto su una revisione anche dei processi interni. Abbiamo creato una task force che da più di un anno sta lavorando sullo smobilizzo delle partite, quelle che noi chiamiamo slow moving, ma anche sull'attenzione del cash flow delle commesse, e il risultato l'abbiamo raggiunto. Vi ricordo che quando io mi sono insediato a marzo dell'anno scorso, poi abbiamo presentato il piano a maggio, abbiamo sempre parlato di continuità nella discontinuità, a giugno noi ci siamo trovati con un working capital intorno al 1 miliardo e qualcosa. Oggi siamo a 800 milioni. In meno di un anno lo abbiamo migliorato di 200 milioni. Quindi è dico questi numeri perché è un riconoscimento anche verso il management che è presente qui in sala. È stato un grande lavoro di attenzione, di processo, anche nelle acquisizioni, quindi anche nella individuazione di quelle che sono gare con contratti che prevedono delle anticipazioni. Uno degli elementi, uno degli obiettivi era prefissato di raggiungere i 3 miliardi di fatturato. Effettivamente li abbiamo raggiunti, li abbiamo superati anche se di poco. Ma che cosa è successo in realtà? Perché va capita anche la dinamicità del portafoglio, perché noi un'altra caratteristica importante, un altro elemento di forza della società è quella di generare portafoglio nel corso dell'anno, e vi ricordo che il nostro book to bill è sempre superiore all'1.2, quest'anno è stato di 1.25, ma in un momento di rifocalizzazione del business. Cioè, mentre noi stavamo virando, stavamo riprendendo in mano il nostro core business della costruzione, siamo stati in grado anche di rigenerare portafoglio, e il nostro rapporto book to bill l'abbiamo mantenuto, anzi abbiamo raggiunto un risultato leggermente superiore alle aspettative, che è stato di 1.25. Ma l'altro elemento fondamentale che vorrei sottolineare, che noi nel corso del 2016, e quindi se ci sono stati dei leggeri scostamenti in alcune situazioni, abbiamo chiuso dei progetti di grandissime dimensioni. Il Presidente ne ha ricordati alcuni, io li ripeto perché sono stati risultati importanti per la società, per il management. Abbiamo realizzato e concluso in anticipo il terzo ponte sul Bosforo. Noi poi parliamo sempre del terzo ponte sul Bosforo, ci dimentichiamo di dire che al terzo ponte è connessa un'autostrada di appena 140 chilometri, quindi fatta in 3 anni fa capire l'importanza della cosa. Non voglio fare altri paragoni perché li lascio a chi è presente in sala. Abbiamo realizzato, concluso, messo in operation il ponte sulla Baia di Smith con una prima tratta autostradale. Quest'anno abbiamo inaugurato anche la seconda tratta della Gab di Smith, qualche tempo fa in realtà, verso la fine dell'anno. In Russia abbiamo completato un grandissimo progetto, un importante progetto con delle difficoltà ingegneristiche notevoli, e ripeto, su tutti questi progetti noi abbiamo centralizzato nella società, nella Direzione Generale dei Servizi Industriali, il nostro know-how. E l'ingegneria e il coordinamento che viene da Roma, non solo sull'ingegneria ma anche sui processi di project control e sul procurement, sono stati fondamentali di supporto a queste grandi iniziative. Quindi la nostra società, la nostra capacità di offrire dei pacchetti integrati anche in termini di ingegneria, di procurement, si è espressa sui grandi progetti, e abbiamo deliberato su questi importanti progetti. Il WHSD, dicevo, è stato un progetto particolare, complesso, e l'abbiamo completato quest'anno. In Italia abbiamo completato gli ospedali toscani, abbiamo completato la scuola dei marescialli a Firenze, in Perù abbiamo completato una grande diga, anche questo devo dire un'opera, oserei dire, più che complessa, e in Polonia abbiamo consegnato una stazione di una metropolitana, anche questa molto particolare. Ma io volevo sottolineare il fatto che gran parte dei progetti che sono stati completati nel 2016, ed alcuni anche in anticipo rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissati, erano progetti che richiedevano degli investimenti, perché provenienti sempre dalle concessioni. Ora, le concessioni, ripeto, ad Astaldi hanno dato una grande visibilità, una grande opportunità di crescita. Sì, è vero, abbiamo generato un investimento e un indebitamento per realizzare questi progetti, ma adesso sta rientrando. Però sul mercato eravamo già conosciuti, ma con questi progetti il fatto che noi siamo leader in alcuni settori è stato riaffermato, anzi oggi molto probabilmente ci cercano anche dei privati proprio per la realizzazione di progetti che hanno una complessità sia progettuale che realizzativa notevole. Dicevo, sono stati completati gran parte dei progetti che richiedevano uno sforzo finanziario da parte della società. Oggi sostituiti, e lo vedete nella slide nella parte bassa, da progetti chiaramente che derivano dalla nuova politica acquisitiva, cioè quindi tramite gli EPC contract. E qui mi riferisco al Brennero in Italia, mi riferisco chiaramente in Cile, abbiamo acquisito e contrattualizzato la realizzazione, progettazione e realizzazione del telescopio in Cile. Abbiamo acquisito e contrattualizzato sempre in Cile un nuovo contratto sulla miniera di Chuquicamata, quindi è un importante asset su cui noi lavoriamo in Cile. In California abbiamo acquisito un importantissimo contratto che riguarda un allargamento autostradale in joint venture con un'altra società. Ed è un cambiamento proprio, ecco, l'esempio di questo appalto, di questa acquisizione concretizza quello che ha detto prima il Presidente e poi ho riaffermato all'inizio io. Abbiamo sostanzialmente con l'acquisizione di questo lavoro in California concretizzato quello che è il nostro programma di crescita su alcune zone dove siamo presenti da diversi anni, ma anche il nuovo approccio manageriale su queste zone, quindi stiamo guardando progetti, grandi progetti in joint venture, perché è importante poi lavorare con altre società, possibilmente anche locali, ma questa è solo una prima acquisizione, stiamo lavorando su altri grandi progetti in Nord America, in Canada e in Cile. In Romania avete visto da poco il comunicato che dopo diversi mesi di anni tra ricorso e controricorso comunque è arrivata l'aggiudicazione definitiva di due lotti ferroviari importanti, cosa che noi ci aspettavamo nel 2016, e poi ci sono tutta un'altra serie di contratti dove siamo risultati primi in graduatoria o stiamo aspettando l'aggiudicazione definitiva, ma che confermano il cambio di rotta e quindi la rifocalizzazione del business. Quindi questo vuol dire che abbiamo chiuso con successo un periodo che chiedeva degli investimenti, abbiamo cambiato, rinnovato il portafoglio però con progetti, sempre nella logica del capital light. Questo è un elemento fondamentale. È chiaro che è anche un momento che uno fa delle riflessioni, quando c'è qualche soddisfazione bisogna metterla in evidenza, altrimenti poi ci si confronta sempre solo sulle criticità, perché io ho vissuto un anno sia in conference call che nei vari confronti one to one, la prima domanda era sempre il Canada. Allora, quando poi ci sono dei risultati positivi bisogna anche metterli un po' in mostra. Ci eravamo detti revenue superiore ai 3 miliardi di euro e l'abbiamo fatto, confermato. EBITDA margin circa 12%, siamo andati leggermente sopra e già l'ho spiegato in diverse conference call perché abbiamo avuto il completamento dei progetti in Turchia e quindi abbiamo avuto qualche liberato più EBITDA in breve tempo. L'EBIT margin intorno al 10%, la posizione finanziaria netta al di sotto del 1,1 miliardi, il working capital è 800 milioni, i capex che sono stati un altro elemento fondamentale, per le concessioni 110 milioni e 48 milioni per la construction. Tutti elementi, tutti obiettivi raggiunti. È da qui che poi dobbiamo ripartire per guardare ed esaminare quello che è il piano strategico 2017-2021. Quindi gli elementi portanti del nuovo piano sono quelli che vi ho detto, sono sempre quelli dell'anno scorso, però con una con delle modifiche, con delle aggiunte, sempre riconfermando la crescita sostenibile, ma con una previsione di crescita più sostenuta rispetto a quello che avevamo detto l'anno scorso. Crescita sostenibile, non mi dilungo più perché poi ci ritorneremo lungo la presentazione su alcuni esempi concreti. Chiaramente la rifocalizzazione sugli EPC contract, soprattutto provenienti da gare a pluralità di elementi, è il nostro elemento fondamentale. A questo si aggiunge un elemento nuovo. A saldi, soprattutto nei progetti in concessione, aveva già nel proprio portafoglio la gestione e manutenzione di questi grandi progetti. Devo dire che l'anno scorso nel nostro piano industriale non avevamo valorizzato questo tipo di unità di business, ci eravamo concentrati a rifocalizzare il business, a rafforzare la struttura, a guardare la parte finanziaria. Poi lungo questo anno abbiamo dato una maggiore attenzione anche a questa opportunità. Quindi i valori che poi vedrete espressi nel piano sono tutti valori in termini di ricavi, marginalità e quant'altro che provengono da attività in operation and maintenance che abbiamo già in portafoglio. Allora ci si chiede, ma come mai oggi si dà risalto a questo elemento? Beh, fa parte della dinamicità della società, quindi uno guarda delle opportunità, esamina il mercato e il mercato sul facility management è importante, è interessante. Quindi quest'anno abbiamo valorizzato questa unità di business, gli abbiamo dato la giusta visibilità. Uno anticipo perché dà comunque ricavi stabili, quindi è come concretizzare, avere una stabilità almeno per una parte sul fatturato di Astaldi. Due, sono portafogli lunghi, quindi mentre noi siamo abituati in commesse che hanno una vita 3-4 anni, almeno all'estero, in Italia sono un po' più lunghi gli anni, però insomma la media sono 4 anni, in Italia mediamente sono 10 anni sostanzialmente, però queste hanno una durata, sono contratti almeno per 15 anni, 20 anni, quindi una vita molto lunga. E poi hanno una dinamicità in termini di cash flow e di net working capital molto importante, positivo, decisamente migliore rispetto a quello che a cui siamo abituati nella parte della construction. Tutto questo per dare chiaramente più forza alla crescita della nostra società, quindi uno degli obiettivi, uno dei pilastri rimane la crescita sostenibile. L'altro driver, gli altri driver fondamentali riguardano il de-risking. Mi riallaccio sempre alle parole del Presidente. Non è che noi stiamo guardando aree a basso medio rischio oggi, noi su quelle aree eravamo già presenti, ma con un approccio più conservativo. Oggi in questo anno abbiamo cambiato politica. Ci siamo affacciati, ci siamo messi in associazione con dei partner locali, abbiamo cominciato un processo di acquisizione importante, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle aree tipo Nord America, Cile, Canada, Nord Europa che sono a basso medio rischio. Questo proprio per ridurre il rischio di contesto, quindi non è che però Astaldi, come dice qualcuno, lascia la Turchia, la Russia o non sta guardando le altre aree. Noi su quelle aree saremo sempre presenti, però il nostro obiettivo è chiaramente cercare di valorizzare, di consolidare e crescere molto di più su queste aree a basso medio rischio. È chiaro che c'è poi il fatto che in queste aree si chiamano proprio a basso medio rischio perché a parte ci sono degli investimenti già programmati, sono clienti comunque che hanno una puntualità nei pagamenti veramente interessante, sono in genere contratti che hanno un'anticipazione, quindi c'è sempre un riflesso anche sul rafforzamento della struttura finanziaria, sul tema del net working capital che sono al centro della nostra attenzione. Ma soprattutto è il riflesso che ci possono essere delle marginalità più contenute su quelle che sono aree a medio-alto rischio, ma questo è chiaro per tutti quelli che sono presenti qui e quelli che sono collegati in conference call. Ed è chiaro pure che se una società va sul mercato o di un'area più a medio-alto rischio, ci va perché ha delle commesse con delle marginalità molto più importanti. Un altro elemento è la riduzione chiaramente degli investimenti, quindi questi sono tutti drivers che noi teniamo ben chiari per il de-risking, ma tutto questo per rendere più liquido, migliorare la liquidità, la conversione in cassa del nostro EBITDA. Rafforzamento della struttura strategica è l'altro elemento fondamentale, tramite la dismissione degli asset, tramite la riduzione, abbiamo già detto, degli investimenti, tramite la riduzione del costo del debito, che poi passa alla riduzione del costo del debito sempre per due vie, è che le commesse devono avere dei cash flow positivi e quindi ritorniamo ai discorsi che vi ho fatto prima. La riduzione del debito passa anche per un miglioramento delle condizioni attuali della struttura del gruppo e su questo abbiamo, come già vi avevo accennato l'anno scorso, il progetto di rifinanziamento di refinancing della nostra struttura del debito che stiamo portando avanti. Di nuovo, crescita sostenibile, ma scorriamo alcune slide solo per farvi vedere degli esempi concreti, perché poi spesso mi vengono chieste delle delucidazioni e in questa sede mi sento di doverle dare in modo da togliere qualsiasi dubbio. È chiaro che i due terzi delle nostre revenue ora sono sostanzialmente provengono oramai dagli EPC contract. Noi continuiamo a guardare con molta attenzione la parte di mercato che ci propone questo tipo di contratto, chiaramente facendo molto leva sulla gara a pluralità di elementi. Perché insisto su questa tipologia di gara? Perché chiaramente questo tipo di gara valorizza molto la parte del know-how aziendale in termini di ingegneria, programmazione, processi, sicurezza, qualità, sono gli elementi fondamentali del nostro gruppo, fa parte del nostro know-how. E questo tipo di gara li riesce a valorizzare nell'attribuzione dei punteggi durante la gara. La parte economica ha la sua importanza, ma chiaramente in genere è molto più contenuta. Poi dipende da gara a gara, dipende da situazioni, poi è chiaro che noi decidiamo la strategia di volta in volta, però questo è lo spirito con cui ci stiamo muovendo. Ma non è che Astaldi abbandona però l'altra parte di mercato, perché noi comunque siamo presenti anche nelle gare, quelle al massimo ribasso. Chiaramente scegliamo progetti che possano essere alla portata della nostra società. Preferiamo progetti che oltre alla parte economica abbiano un minimo di progettazione da fare. Quindi comunque rimaniamo anche su quella tipologia di mercato, di asset. E scegliamo il progetto perché devono essere progetti comunque adeguati al nostro tipo di struttura, altrimenti non saremmo competitivi. Faccio un esempio chiaro, e mi viene proprio da un esempio tutto italiano. Noi abbiamo acquisito quest'anno, nel 2016 in realtà, la Napoli-Cancello, una prima tratta dell'alta velocità Napoli-Bari. 17, perché abbiamo fatto... con gli anni comincio ad avere qualche difficoltà, sì, 2017, ed è stata una gara a pluralità di elementi. Io credo che in Italia è un primo esempio di una gara che tipologia di gara che riuscirà a livellare i ribassi a cui assistiamo quotidianamente e che poi quasi sempre crea difficoltà durante l'esecuzione dell'opera. Noi abbiamo proposto un progetto molto articolato, con degli elementi innovativi a livello tecnologico, con una particolare attenzione alla programmazione, alla definizione dei processi di controllo. Questo tipo di presentazione tecnica programmatica ci ha portato ad avere il punteggio massimo previsto in fase di gara. Noi abbiamo acquisito questo lavoro con una percentuale marginale dell'1%, quando gli altri concorrenti hanno fatto sconti più sostenuti, ma il combinato disposto delle due situazioni ci ha portato ad essere aggiudicatari. Quindi è questo tipo di gara che noi andiamo a guardare, questo tipo di progetti che vogliamo studiare e portare avanti. Abbiamo fatto un altro tipo di gara, e questo mi riferisco all'autostrada in California, la I-405, rafforzamento del Nord America. Qui l'approccio strategico, sempre con una gara a pluralità di elementi, proprio anche perché ieri in un altro incontro mi è stato chiesto, abbiamo strategicamente deciso di fare un'altra cosa, di fare nostro il progetto che il cliente aveva posto a base di gara. Il cliente aveva richiesto anche delle varianti migliorative, anche quindi in aumento dell'importo posto a base di gara. Noi abbiamo preferito non proporre nessun tipo di variante. Abbiamo preferito invece dare un'articolazione alla programmazione, a come in futuro si sarebbe strutturata la joint venture se fossimo diventati aggiudicatari. Il modello organizzativo, e ci siamo potuti quindi permettere di fare un'offerta economica molto più contenuta rispetto agli altri concorrenti. La scelta degli altri concorrenti è stata quella invece di puntare tutto sulle varianti migliorative nel senso più onerose, e quindi sono usciti fuori con degli importi decisamente comunque più alti rispetto al nostro. Quindi noi siamo risultati terzi, pur non presentando nessun tipo di variante, a livello tecnico programmatico, e primi per la parte dell'offerta economica. Anche qui è chiaro che poi, a parte la strategia, nella vita ci vuole sempre anche un po' di fortuna, perché a volte serve anche quello. Il combinato disposto dei due fattori ci ha visto poi aggiudicatari. Quindi sono delle gare e sono dei progetti in cui il concorrente può esprimere il proprio know-how, e quindi è secondo me un modello molto molto importante. A questo oggi, sempre nel nostro nuovo piano strategico 2017-2021, sempre per relazione alla crescita sostenibile, si aggiunge, come vi ho già detto, il tema dell'operation and maintenance. Tengo a sottolineare per l'ennesima volta che non è un elemento del tutto nuovo, ma gli abbiamo dato solo la giusta visibilità a questa unità di business. Già ce l'avevamo nel nostro portafoglio, ma adesso gli abbiamo dato il giusto peso. Sì, anche cambiato un po' strategia, perché quando abbiamo parlato di dismissione degli asset in concessione pensavamo di dismettere anche la parte relativa all'operation and maintenance. Poi invece ci siamo ricreduti perché, ripeto, l'azienda fa dei processi, può anche rivedere le proprie decisioni, e in questo caso l'abbiamo fatto proprio perché abbiamo valorizzato e ci siamo resi conto che avevamo un importante portafoglio sul facility management, che andava valorizzato, ed è stato fatto. Se torni un attimo indietro, scusami, questo era un tassello che in realtà ci mancava anche per fornire ai nostri clienti un pacchetto integrato di quello che Astaldi può fare, quindi sicuramente ingegneria, sicuramente procurement, sicuramente programmazione, sicuramente costruzione, collaudi. Mancava l'elemento che oggi viene richiesto da quasi tutti, i clienti, che è quello proprio dell'operation and maintenance, quindi gestire, mantenere quello che hai realizzato. Quindi oggi noi siamo in grado di offrire un pacchetto integrato ed è molto importante. È chiaro che vi ho accennato all'inizio che questo tipo di attività, preciso che Astaldi nelle attività di operation and maintenance non è che va a gestire direttamente la pulizia degli ospedali o il servizio mensa o il servizio parcheggio, noi facciamo un'attività manageriale, sostanzialmente siamo un general contractor che gestisce poi provider specializzati in questa tipologia di servizi. E questo è il nostro modello, è il modello che abbiamo anche in molti progetti di costruzione. Sono progetti che hanno una durata, sono contratti che hanno una durata quasi tutta ventennale e quindi hanno un interesse notevole per i risultati che poi vedremo successivamente. Guardiamo un attimo come si modifica il portafoglio anche con l'introduzione dell'operation and maintenance. Noi abbiamo, ripeto, un portafoglio superiore a 27 billion, di cui 13 relative al settore costruzione, di cui 10 in esecuzione. 2,8 sono le opzioni, ma ripeto, cautelative, perché in realtà alcune di queste opzioni oggi dovrebbero passare già nel portafoglio costruzione. Sono circa 600 milioni quelli che già sono passati dai 2,8 ai 10 dovrebbero passare 600 milioni, perché questo nel primo quarter di quest'anno abbiamo acquisito le due tratte ferroviarie in Romania ed altri progetti, quindi la Napoli-Bari è passata, perché io l'avevo già acquisita, ma la Napoli-Bari è passata nel primo trimestre del 2017, quindi di quei 2,8 in realtà già 600 milioni dovrebbero stare nei 10. Ma questo noi lo facciamo per cautela, in realtà i 2 miliardi e 8 o i 2 miliardi e 2 sono quasi tutti contratti dove stiamo aspettando solo l'aggiudicazione definitiva, quindi stiamo aspettando che si completino in alcuni casi alcuni ricorsi degli altri concorrenti, ma insomma siamo in genere fiduciosi perché abbiamo visto che il dato storico ci porta poi a dire che in realtà quasi tutto questo portafoglio diventerà esecutivo, verrà messo in esecuzione. A questo si aggiunge i 13 miliardi della costruzione e i 5 miliardi che arrivano dall'O&M. È un portafoglio lungo, quindi basta fare un po' una divisione media. Noi ci aspettiamo circa 350 milioni di euro di fatturato dall'O&M. Magari partiremo da circa 100 milioni di euro nei primi anni, per poi arrivare a circa 400 milioni al 2021, quindi mediamente siamo intorno ai 300-350 milioni. Quali sono gli asset che abbiamo dentro nell'O&M oggi? Sono tutti i servizi sugli ospedali di Mestre, sull'ospedale di Santiago del Cile, su Epilc in Ankara, Toscani, Mestre. Abbiamo anche la gestione in una miniera di rame in Cile, quindi abbiamo già un pacchetto molto importante. È chiaro che poi, sia con Astaldi Concessioni che con la nostra società NB, stiamo guardando il mercato del facility management, perché oltre a quello che abbiamo già in portafoglio vorremmo acquisire anche altri contratti. E uno degli esempi è proprio l'ospedale di Santiago del Cile. Non mi dilungo molto nella descrizione di tutti i vari servizi che restano in capo alla società O&M, però ha una durata, la concessione, di 20 anni. E questo è un chiaro esempio, un esempio concreto di quello che vi ho detto poc'anzi. Ma è un altro esempio quello dell'ospedale di Santiago del Cile, che poi abbiamo intenzione di applicare, di riprodurre anche sull'ospedale di Etlik, cosa che noi non avevamo previsto nel nostro piano strategico del 2016, ma quest'anno l'abbiamo introdotto, poi lo vedrete nella programmazione. Noi sull'ospedale di Santiago del Cile abbiamo dismesso le nostre quote nella concessionaria, nella società veicolo che finanzia il progetto. La società veicolo poi affida i lavori alla joint venture construction Valle e affida i lavori a un'altra joint venture construction, che in genere sono gli stessi soci, la parte dell'operation and maintenance. Quindi noi su Santiago del Cile, dove eravamo poi al 100%, abbiamo dismesso le quote della SPV in due fasi: la prima fase prima del completamento della costruzione, la seconda fase a valle del completamento della costruzione. Quindi noi lì nella SPV, nella società concessionaria, completati i lavori non saremo più presenti, quindi abbiamo recuperato l'investimento. Quest'anno questo ci ha consentito, questa azione che abbiamo fatto sull'ospedale di Santiago del Cile, di deconsolidare 100 milioni di euro sulla posizione finanziaria lorda. Questo fa vedere anche l'attenzione che abbiamo su tutte le partite importanti per mettere in atto, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ma abbiamo mantenuto totalmente la nostra presenza nella costruzione e nell'O&M. Questo è il piano che poi noi applicheremo adesso anche nell'ospedale di Etlik in Ankara, e su questo ci stiamo lavorando, speriamo nel corso dell'anno di poter concretizzare questo tipo di approccio anche in Turchia. Andiamo avanti. E qui vediamo i primi dati. 2016 abbiamo raggiunto i 3 miliardi, 2021 superiamo i 4 miliardi e mezzo, 4 miliardi e 6. 4 miliardi e 6 con un contributo, si vede già dal grafico, da parte del settore O&M. Questo significa una crescita decisamente più elevata, ma sempre comunque con l'ottica di una crescita sostenibile ponderata. E vedete che la crescita media sul nuovo piano strategico è di circa il 9%. Ha fatto specificare però la crescita media sempre in questo periodo per la parte per il comparto costruzioni, che è intorno al 7%, quindi sostanzialmente in linea con quello che avevamo detto l'anno scorso. Questo per far capire anche la sostenibilità del nostro fatturato in futuro. Quindi comunque avremo una crescita media intorno al 9% per via del contributo dell'O&M, per via del contributo un po' maggiorato anche da parte della costruzione, perché in realtà nel vecchio piano strategico stavamo intorno a 6,5-6,8, quindi siamo leggermente superiori. Tutto questo chiaramente ha un elemento portante, che è il portafoglio lavori, quindi l'avevo già detto prima. Noi abbiamo questa importante driver, questo elemento importante da parte della società, punto di forza, che è la capacità di rigenerare portafoglio nel corso dell'anno. E quindi, ripetiamo, vedete nel grafico, nella slide, il book to bill è sempre superiore all'1.2. Ma la cosa importante, la credibilità di un piano strategico si vede anche dall'attuale portafoglio, come copre il fatturato negli anni a venire. E quindi vedete che il 2017 è sostanzialmente coperto dall'attuale portafoglio in esecuzione, il 2018 ci vede già al 70%, quindi abbiamo ancora tutto il 2017 per poterci lavorare, e il 2019 è coperto al 50%. La crescita che vi ho detto prima, decisamente più elevata, ma contenuta come crescita della parte costruzioni, è legata anche a delle azioni che abbiamo messo in campo durante l'anno. Quindi noi abbiamo per esempio acquisito alcune quote su delle partecipate che abbiamo in Italia, anche per aumentare il nostro fatturato in Italia, perché abbiamo visto in quel tipo di partecipate delle opportunità di sviluppo a partire dal 2018-19, perché comunque sia l'Italia per noi è un mercato locale che rimane di estremo interesse. Quindi abbiamo preferito investire, quindi rilevare delle quote su questa tipologia di progetti, per guardare al futuro, alla crescita anche del settore Italia. Questo lo dico perché chiaramente questo ci ha comportato poi qualche investimento in più, ma che poi vedremo i risultati nel fine 2018-19 in termini di fatturato e di EBITDA, ed è chiaro che questo ci ha creato qualche leggero scostamento su quella che poteva essere la previsione in termini di posizione finanziaria lorda o netta di quello che avevamo detto l'anno scorso, poi ci ritorneremo. Sul de-risking credo di avervi detto già molte cose, ho fatto preparare una slide per farvi vedere il nostro rafforzamento su delle aree a basso medio rischio, che sono quelle chiaramente in verde o verdino a seconda un po' delle valutazioni che fa la società. Chiaramente consolidamento e crescita sulla parte del Nord America e Canada, sul Santiago del Cile, Nord Europa, e comunque una crescita sul settore Italia. L'evoluzione di quello che sarà l'evoluzione del nostro fatturato lo vedete nel grafico a fianco, quindi ci sarà di sicuro una crescita per la parte delle Americhe, una crescita sostenuta anche nella parte Europa, Nord Europa e Italia, e un contenimento, una contrazione per quello che riguarda la Russia, la Turchia, ma che poi in valore assoluto è un valore sempre molto importante come contributo al fatturato di Astaldi. Questo nell'ottica del de-risking di contesto. Una scheda solo per far vedere quelli che sono i nostri valori programmati in termini di portafoglio, ma solo per dire che alla fine di questo periodo, alla fine di questo piano strategico, in Nord America avremo il portafoglio del Nord America supererà il 10% del portafoglio della società, maggiore il 5% quello del Cile, e il Nord Europa all'incirca il 5%, quindi un contributo importante. Entriamo adesso in una fase che è quella che riguarda i driver proprio per sempre relativi al de-risking, ma con l'obiettivo di monetizzare, di fare cassa e quindi di monetizzare l'EBITDA, il grande lavoro che è stato fatto sul net working capital. Lo metto in evidenza perché è stato veramente un lavoro di processo attento che va ripercorso anche con i dati storici. Quindi noi ci siamo trovati nel 2015 con un valore intorno al 24% del fatturato, nel 2016, a metà del 2016, con i grandi sforzi che sono stati fatti sulle commesse turche per l'accelerazione, per completare in anticipo sia il terzo ponte che sulla gabbia di Smir, faccio una precisazione, il fatto di voler spingere il completamento e completare in anticipo, quindi rispetto alle date contrattuali, è semplicemente legato al fatto che la concessionaria aveva previsto un early completion bonus per la parte sottostante per la joint venture construction, e quindi questa situazione ha portato a un aumento del margine di quelle commesse. Dicevo quindi, oltre al tema Turchia, chiaramente, cosa che è stata attenzionata da tutti voi per tanto tempo, da giugno del 2016 avevamo il tema del Canada. Se vi ricordate, era nel primo semestre, il Canada aveva drenato, aveva impegnato la società finanziariamente in maniera non marginale per circa 80 milioni, mi pare di ricordare, e quindi il net working capital era cresciuto insomma notevolmente, stava intorno al miliardo. Oggi siamo a 805 milioni, ma questo significa che il management ha lavorato sì sul Canada, e credo che questo sia ben noto a tutti, perché noi abbiamo fatto un primo accordo, il cosiddetto Bridge Agreement, che è stato fatto nel luglio del 2016, e poi l'accordo globale alla fine del 2016. Quindi ha ristabilito i flussi. A questo si sono aggiunte chiaramente delle anticipazioni sui contratti che abbiamo acquisito e messo in cantiere. e non abbiamo ancora raggiunto lo stock delle anticipazioni a cui Astaldi aveva avuto nei precedenti anni. Vi ricordo che prima del 2015 stavano intorno ai 600 milioni, nel 2016, metà 2016, lo stock relativo alle anticipazioni era intorno ai 400 milioni, più o meno 400 milioni di euro. Oggi abbiamo raggiunto i 500-550 milioni, sostanzialmente 500 milioni, quindi ancora non abbiamo raggiunto il target ripristinato i 600, però è chiaro che con i nuovi contratti dovremmo arrivarci. Tutto questo quindi, tra le anticipazioni e le azioni che abbiamo fatto sul Canada, forse penalizzati da alcune accelerazioni su alcuni contratti per portarli a completamento, siamo riusciti a migliorare il net working capital per circa 200 milioni. Il programma, voi lo vedete, rimane quello di avere un rapporto net working capital revenue di Astaldi pari a un 20%, quindi forme speculare a quello che ci siamo detti l'anno scorso nella presentazione strategico. In valore del 2021 credo, ma è legato all'aumento, quindi è fisiologico che ci sia sul net working capital assoluto, ma la percentuale pari al 20%, quindi l'obiettivo resta di raggiungere il 20% già dal 2018 sostanzialmente. L'altro elemento fondamentale è la razionalizzazione, il contenimento degli investimenti. È una slide che già conoscete perché l'abbiamo commentata in diverse occasioni, quindi nel periodo 2013-2015 abbiamo avuto investimenti per 585 milioni, di cui 150 attribuibili alla parte construction e 435 adesso più o meno è sulla parte concessioni. Gli obiettivi li vedete riportati nella slide. Nel 2016 gli investimenti sono calati a 154 milioni. Abbiamo fatto un'azione di contenimento sulla parte degli investimenti sulla construction e un'altra è chiaramente la prevista azione di contenimento sugli investimenti in concessione. Il programma di attenzione sugli investimenti, sul contenimento degli investimenti, conferma quello che ci siamo detti l'anno scorso. Andiamo avanti. Questo è un passaggio importante perché parliamo sempre di EBITDA, il free cash flow alla fine del periodo quanto sarà e abbiamo preferito esprimere chiaramente quali sono i numeri, le poste in gioco. Quindi noi sommando il periodo, l'EBITDA del periodo 2017-2021, l'EBITDA totale della società è superiore a 2 miliardi e 100. Se a questa sottraiamo quella che è la parte relativa ai proventi delle concessioni, quindi delle concessioni, sono circa 200 milioni, arriviamo al core EBITDA pari a 1,9. Ora, da questo, tra il cumulato del working capital, tra le tasse, gli oneri finanziari, e il tema dei capex della construction, alla fine del periodo 2017-2021 avremo un free cash flow pari a 500 milioni di euro. Chiaramente questo poi viene reso liquido negli anni con della società. La sintesi di quello che è il piano 2017-2021, il 2018 e i dati di bilancio del 2018 portato chiaramente in questa slide. Un commento chiaro che sul tema del de-risking gli effetti si vedono sull'EBITDA margine e sull'EBIT margine, che è una contrazione ma sono valori sempre molto importanti, sia l'EBITDA perché l'EBIT crescono in perché chiaramente cresce il sul net working capital. Ha confermato una riduzione, un miglioramento dagli 805 attuali ai 7,40, poi ai 9,30, ma comunque l'obiettivo è il 20% del fatturato di Astaldi, chiaramente con un grandissimo lavoro che stiamo facendo anche sullo smobilizzo delle partite cosiddette slow moving. Altrettanto importante è la parte di rafforzamento della struttura finanziaria. Un secondo solo che volevo riallinearmi anch'io con le schede. Dove stavo? Questa è così. Ok. Sul rafforzamento della struttura finanziaria, uno degli elementi cardine che era previsto nel piano dell'anno scorso, ma che viene riconfermato quest'anno, e il programma non è stato modificato, anzi alcune partite sono state messe in anticipo, è la dismissione degli asset in concessione. Chiaramente ne abbiamo già parlato diverse volte, il cash in sulla 4 Holding è avvenuto nel settembre del 2016, abbiamo chiuso gli accordi e incassato nel primo trimestre del 2017, ho indovinato l'anno, sì, trimestre del 2017, perché poi ogni tanto sposto al 2018 a seconda Chagayas, che è stato un altro importantissimo risultato, l'ospedale, ripeto quello che abbiamo fatto, l'operazione sull'ospedale di Santiago del Cile. Sulla linea 5 di Milano, per chi vive in Italia oramai è su tutti i giornali, credo quotidianamente, quindi abbiamo chiuso un accordo con Ferrovie dello Stato, il cash-in dovrebbe arrivare nel primo semestre del 2017. A questo si aggiunge, anche in anticipo rispetto al programma dell'anno scorso, l'attività che stiamo facendo sugli ospedali toscani e su cui abbiamo oramai delle offerte impegnative. Sul tema dell'ospedale di Etrich, questo lo stiamo vedendo in anticipo, anzi in realtà è una new entry perché l'anno scorso non l'avevamo previsto, quest'anno abbiamo previsto di dismettere queste quote dell'ospedale di Etrich in anticipo rispetto alle previsioni dell'anno scorso, adottando il modello dell'ospedale di Santiago del Cile. Stiamo lavorando tantissimo su Mestre, sull'ospedale di Mestre. E anche questo riteniamo che ci stiamo già lavorando, era previsto tra il 2018 e il 2020, ma dovremmo molto probabilmente, speriamo di anticipare alcune chiusure nell'arco di quest'anno. Poi ci sono gli asset turchi, che ricordo rimangono poi il terzo ponte e il tema dell'autostrada Kerzizmir, che era uno nel 2018 e l'altro nel 2021. Sostanzialmente i 300 milioni che vedete tra il 2019 e il 2021 erano tutti legati ai due asset turchi. Sul tema della Kerzizmir rimane il 2019 perché comunque sia la dismissione può essere fatta solo a valle del completamento della costruzione. Ricordo pure che però per questo tipo di asset la società non è impegnata più sul versamento di equity, di ulteriori equity, perché noi abbiamo fatto un refinancing con gli altri soci e questo ci ha visto sostanzialmente, abbiamo completato con la prima fase il versamento di equity e non per la seconda e terza fase non c'è più necessità. Sul terzo ponte stiamo cominciando ad esaminare, a lavorare anche su questo, è previsto però per la fine del 2018. Chiaro che tutto quello che riusciremo a fare in anticipo oramai vi è ben noto, lo mettiamo in atto e lo faremo, ma è inutile, mi piace poi dire le cose così come sono programmate, previste e monitorate. Poi, nei prossimi incontri, se ci sono elementi positivi anche a livello di anticipi, poi vedremo. Però ricordo, sulla Kerzizmir sono oramai in operation, quindi rientrando i minimi previsti dal contratto, noi non abbiamo su questi asset rischio di traffico, quindi il nostro piano economico finanziario si fu garantito. Il traffico rientra nelle previsioni che avevamo fatto a suo tempo. Ricordo che per i primi due anni la previsione di traffico era già prevista leggermente al di sotto del traffico sotteso al minimo garantito, perché è una fase chiaramente di start-up dell'operation, quindi tutto sta andando secondo quello che avevamo programmato. Ad aprile-maggio credo che si completeranno tutti gli iter per il pagamento della prima tranche del minimo garantito, non ci sono alcunché di problemi, così sgombro le preoccupazioni di alcuni. Il Ministero sta procedendo nella valorizzazione nel firmare tutte le varie i vari documenti, e quindi noi pensiamo di incassare nell'arco del mese di maggio. Qui parliamo di risorse, di uso di risorse, ma è solo per fare un riepilogo di tutto quello che ci siamo detti. Quindi ripeto, le risorse stanno negli 800 milioni circa che provengono dalle dismissioni degli asset, e qui mi riferisco sempre al 2017-2021. Poi ci sono i 500 milioni del free cash flow di cui vi abbiamo parlato poc'anzi. Totale superiore al 1,3 miliardi. Come verranno usati? Chiaramente nel contenimento del debito lordo, e la riduzione si vede, siamo in circa 1 miliardo, questo è l'obiettivo, nel pagamento dei dividendi, che è sempre la politica flat che abbiamo avuto e continueremo ad avere, e i 240 milioni degli ulteriori capex per le concessioni che erano già previsti e sono gli impegni che la società e continuerà a tenere. Chiaramente in tutto questo l'altro elemento fondamentale è la riduzione della posizione finanziaria netta, che oggi sta a 1,1 miliardi. L'obiettivo è chiaramente quello che avevamo già previsto, ripeto, nel piano del 2016, era previsto al 2020 500 milioni, nel 2021, in coerenza con quello che era il precedente piano, sarà 400 milioni, quindi viene confermato l'obiettivo del piano dello scorso anno. Andiamo avanti. Questi sono i target. Su questo mi soffermo un attimo, perché la scheda riepilogativa merita qualche riflessione, soprattutto sulla posizione finanziaria lorda e netta del 2018. Noi abbiamo espresso intanto quello che è stato fatto nel 2016, e ripeto, il 2016 è stato un anno impegnativo a livello industriale, ma i risultati sono visti. Quindi il debito lordo di 2 miliardi, il debito netto a 1,1 miliardi, sotto al 1,1 miliardi, e le concessioni, l'investimento in concessione totale intorno agli 800 milioni. Nel 2018 i nuovi target sono il debito lordo inferiore al 1,4 miliardi, il debito netto comunque circa i 900 milioni, e gli investimenti in concessione si ridurranno ai 500. Sono tutti parametri coerenti con quello che vi ho raccontato poc'anzi. Faccio solo una precisazione sulla parte di debito lordo e debito netto nel 2018, perché il 2021 è chiaramente del tutto coerente con i parametri che vi abbiamo dato l'anno scorso sull'anno 2020, quindi se uno fa l'interpolazione vede che sono riconfermati gli obiettivi del 2020. Nello scrivere il valore del debito lordo noi abbiamo detto inferiore a 1,4 miliardi, in realtà questo valore è 1 miliardo, per essere precisi, 1,377 miliardi, che rispetto al valore che avevamo programmato lo scorso anno era di 1,324 miliardi. Quindi, perché alcuni mi chiedono di alcuni scostamenti, no, però bisogna fare. Abbiamo fatto uno per eccesso e uno per difetto, quindi il combinato disposto sembra 100, in realtà il valore reale sono 50 milioni, 50 milioni, 55 milioni. È una precisazione dovuta, perché quando ho letto la scheda non volevo lasciare alcun dubbio su questo tema. Quindi in realtà il valore che noi ci aspettiamo è all'incirca 1,377 miliardi, e abbiamo scritto inferiore al 1,4 miliardi. Il valore previsto l'anno scorso sul 2018 di posizione finanziaria lorda era di 1,324, quindi una differenza di 50 milioni. Ma ci sono delle motivazioni, e sono le motivazioni che vengono tutte dal 2016-2017. In realtà noi abbiamo fatto un investimento, ripeto, rilevare alcune quote su delle partecipate italiane proprio per incrementare il fatturato del settore Italia, e i risultati di questo investimento li vedremo sostanzialmente a partire dal fine 2018-19, sia in termini di fatturato che di EBITDA e di EBIT. A questo chiaramente si aggiunge alcune situazioni che ci hanno portato ad avere un ritardo, soprattutto a delle minori produzioni su alcune commesse, e quindi sono circa 15 milioni. Poi la differenza che viene sempre sui valori della posizione finanziaria netta, a parte che dalla lorda alla netta ci sono un po' di crediti finanziari che sporcano un po' i numeri, c'è una valorizzazione sui costi dell'indebitamento. Noi quest'anno abbiamo inserito nel nostro piano chiaramente il valore dei costi dell'indebitamento sul debito, prendendo spunto su quelli che abbiamo registrato nel 2016. In realtà noi l'anno scorso avevamo pensato di migliorare questo costo del debito, cosa che non siamo riusciti ad ottenere e a fare. Lo stiamo facendo quest'anno, però sempre per essere più, come si dice, trasparenti, come il nostro oramai modo di operare, abbiamo preferito reintrodurre dei valori facendo fede a quello che è successo nel 2016. È chiaro che noi abbiamo abbiamo un progetto in campo sul refinancing della nostra struttura di debito che, a mio parere, invece ci dovrebbe portare quest'anno a dei risultati decisamente più positivi su questo tema. Ci stiamo lavorando. Sull'organizzazione non vi tratterrò tanto, però, perché ve l'ho già raccontata durante l'esposizione di tutto il piano. Comunque è chiaro che è un elemento su cui noi stiamo lavorando tantissimo: centralizzazione di alcuni tipi di processi, particolare attenzione alle strutture locali, rafforzamento di alcune procedure, quindi, e questo lo si vede poi dai risultati che abbiamo raggiunto. Dico solo per far vedere quanto siamo attenti anche al tema delle risorse umane, che è un elemento fondamentale, perché poi la società cresce, prevede di crescere, ma dietro deve avere una struttura organizzativa adeguata, e questo noi lo stiamo facendo guardando anche all'esterno, ma soprattutto anche cercando di tirare su le leve del futuro, di quelli che fra 40 anni prenderanno il nostro posto, spero, non è? E chiaramente, come abbiamo fatto? Sul mercato abbiamo assunto in quest'anno, durante questo anno, circa 70 persone, tra manager, construction manager, responsabile di project control, responsabile di ingegneria. Quindi la crescita ci sta facendo allargare, il rafforzamento della struttura manageriale sta avvenendo. Guardando invece al futuro, noi, il Presidente è stato, ha attivato un progetto sul manager del futuro che sta dando degli ottimi risultati. Noi abbiamo oggi circa 50 neolaureati, alcuni non sono neanche più neolaureati perché sono già 2 anni che sono con noi. Prevediamo di arrivare ai 100 nel prossimo anno, stiamo lavorando tra fine 2018, in realtà prevediamo di raddoppiare questo tipo di numero. Di questi 50, circa la metà sono già nello staff della società, nell'organizzazione della società in forma definitiva. Dare spazio ai giovani chiaramente è veramente un fiore all'occhiello della società, perché significa che la società guarda al futuro, comincia a preparare nuovi manager. Fa parte sempre della dinamicità che vi ho detto poc'anzi. Se la società rimane statica, ferma, è una società che non può andare avanti. Noi invece siamo molto dinamici perché vogliamo andare avanti. Questa è la scheda finale sostanzialmente, perché credo che riassuma un po' tutti i dati, e quindi revenue al 2018 di 3 miliardi e 6, e nel 2021 raggiungeremo i 4 miliardi e 6, crescita media 9%. Non vi ripeto e non vi leggo, perché tanto ce l'avete poi sulla presentazione, tutti i dati di EBITDA, core EBITDA, core EBIT e quant'altro. I temi sugli asset disposal ve l'ho già raccontato, sul net working capital gli obiettivi sono molto chiari, sulla posizione finanziaria netta vi ho detto quali sono gli obiettivi, che rispondono pienamente, sono in linea con quelli del nostro piano strategico presentato l'anno scorso. Io ho concluso, spero di essere stato chiaro in tutto quello che sono gli obiettivi della società. Li ripeto solo perché sono tre elementi strutturali fondamentali che ci accompagneranno in questi anni: crescita sostenibile, i driver sul de-risking sono su cui siamo molto attenti, e un rafforzamento della struttura finanziaria che chiaramente è per noi uno degli elementi fondamentali. Vi ringrazio per l'attenzione, chiaramente adesso apriremo la sezione relativa a domande e risposte. Il Presidente vi ha fatto l'invito che, se volete andare a guardare chiaramente a visitare la stazione di San Giovanni, meno domande fate, è una battuta. Quindi diamoci sempre una regola, nel senso vi chiederei il numero delle domande a persona non superiore alle due, perché ci siamo trovati in delle situazioni in cui abbiamo ricevuto 10 domande a persona e poi si sono ripetute nelle conferenze call e diventa poi difficile gestirle. L'investor relator è a vostra disposizione per tutti invece i chiarimenti di dettaglio che vorrete avere, di cui avete necessità, questo lo sapete e noi risponderemo senza indugio, quindi noi siamo pronti a darvi le prime risposte. E poi vorremmo andare a vedere la stazione di San Giovanni. Grazie a tutti.
Sono Francesco Sala di Banca Akros, due domande. La prima, sulle concessioni turche, volevo avere un'idea di quale fosse, diciamo, la differenza tra minimo garantito e quali che sono, diciamo, invece i ricavi attuali, e quindi andare a capire qual è la parte che il governo dovrebbe coprire, e poi come funziona il flusso di cassa dal veicolo a voi, quindi quando diciamo voi avrete il beneficio. E la seconda domanda, al 2018 è prevista una riduzione del debito lordo molto più forte di quella del debito netto, volevo capire quali sono i driver di questa, diciamo, riduzione così importante del debito lordo rispetto al netto. Grazie.
No, scusi. Allora, come sempre, alcune risposte di dettaglio, poi tra l'investor relator e il dottor Caucci vi daremo alcune spiegazioni. Sul tema degli asset turchi è chiaro, la definizione di minimo garantito, a parte che differisce un po' tra la parte della Gebzizmir e quello del terzo ponte, mi pare che quello del terzo ponte fosse un valore medio di 600 milioni di euro l'anno o 700 milioni di dollari l'anno in realtà, ed è commisurato chiaramente al numero di chilometri realizzato. Infatti oltretutto abbiamo avuto delle sopravvenienze attive anche in SPB nella concessionaria, perché alla fine il numero di chilometri realizzato è stato maggiore rispetto alle previsioni. Comunque non abbiamo rischio traffico, nel senso che quello che passa tra il minimo garantito e l'attuale traffico è coperto dal governo. Il flusso arriva direttamente alla SPV e quindi poi i dividendi avranno la previsione secondo quello che è previsto nel piano economico finanziario. Il valore, quello reale, cioè la differenza tra l'attuale flusso di traffico e il minimo garantito, in realtà Tutta la parte della valorizzazione si sta chiudendo adesso da fornire al governo, quindi stiamo chiudendo la cosiddetta contabilità, detto in termini di costruzione industriale. Quindi forse potremmo dare qualche risultato non appena abbiamo concluso questo giro con il Ministero e ve lo forniremo senza alcun problema. Invece per quello che riguarda
se posso aggiungere, è chiaro che il periodo di misurazione che abbiamo avuto, che sono 4 mesi per la Terzo Ponte e 5 o 6 mesi per la Gateway-Smir, non è ancora significativo. Grosso modo il traffico sta andando leggermente sotto in linea rispetto alla nostra previsione di traffico nello scenario mediano. Il primo anno veramente di regime sarà il 2017, quindi qualsiasi dato 2016 per il discorso che poi tra l'altro sono state introdotte in esercizio, che c'erano le festività, quindi è un po' un esercizio anomalo quello del 2016. Da questo punto di vista direi che siamo in linea rispetto alla programmazione del piano interno e per i primi anni diciamo il minimo garantito è significativamente superiore rispetto al traffico stimato. Sì, la differenza tra debito lordo e debito netto nel 2018 in contrazione è data dal fatto che, e quindi mi riaggancio magari a un pezzo di risposta non dato alla domanda precedente, cioè quando questi asset libereranno il dividendo, cioè quando quegli utili maturati dal minimo garantito saranno liquidi per la società, per gli investitori. Direi in una fase diciamo avanzata, ci riaspettiamo dal 2019 in poi. Pertanto nel nostro piano industriale è previsto esclusivamente diciamo il flusso di cassa che deriva dalla disposal di questi asset. Vi ricordo che per quanto riguarda il Terzo Ponte una forma significativa di investimento è stata fatta tramite lo shareholder loan. Noi abbiamo circa 250 milioni di investimento, di cui circa 200 è shareholder loan. Nell'ambito della nostra posizione finanziaria netta complessiva, lo shareholder loan è messo nell'ambito dei crediti finanziari che non rilevano nella lorda ma rilevano nella netta. Ecco, questa è la forma tecnica oggetto di disposal nel 2018, quindi la riduzione del netto molto minore del lordo è data dal fatto che questo item non ha un impatto sulla netta ma lo ha solo sulla lorda.
Buongiorno, Bruno Permonti di Banca INI. Volevo avere, se possibile, un'indicazione di quali sono ancora le concessioni per i quali prevedete degli investimenti. Immagino che nel piano quelle indicazioni che avete dato tengano conto delle cessioni che avete programmato. Ecco, volevo capire però quali sono i progetti che ancora vi impegnano sotto il profilo di investimenti futuri, indipendentemente dalla possibile cessione. E poi volevo chiedere altre due cose, se possibile. La prima è più di natura strategica, capire quello che potrebbe essere gli obiettivi di crescita dell'operation and maintenance, quindi quando accennavate al fatto che al di là dei contratti attualmente già in portafoglio ci potrebbe essere un'attività di sviluppo autonoma, se avete in mente di quello che potrebbero essere degli obiettivi aggiuntivi, oppure se comunque nei prossimi 5 anni dobbiamo comunque guardare a quello che avete messo nel piano. E poi invece una domanda di natura più contabile, guardando la slide, quella relativa al cash conversion dell'EBITDA, vedevo che avete messo un cash EBITDA di 200 milioni nell'obiettivo di piano. Quello è tutto riferito alla parte immagino joint ventures e special purpose vehicles, e riguarda il 2016-2018 o proprio l'obiettivo ci sarà qualcosa ancora oltre il 2018-19?
Allora, i progetti in concessione che ci vedono impegnati nei versamenti di equity e ulteriori rispetto al 2016, ma che sono contenuti come valori nelle previsioni di piano, c'è l'ospedale di Etrick, chiaramente, l'aeroporto di Santiago del Cile, Pumilia, che è una diga che dovremmo realizzare a partire dal 2019, circa 2018-19 in Cile, l'M4 che è la linea metropolitana di Milano, e poi abbiamo sempre un plafond per altre eventuali, se ci capitano delle opportunità. È chiaro che quello che vi ho detto poc'anzi, che abbiamo intenzione di smettere le quote di Etlic se dovesse arrivare in anticipo, aiuta sui numeri che abbiamo detto precedentemente in termini di contenimento della posizione finanziaria netta e lorda. Per quello che riguarda i 200 milioni, è così come ha detto lei, quindi riguarda le partecipate, le concessioni. Il valore invece è relativo al... che l'altra domanda non mi ricordo. No, sull'ONM in realtà il nostro programma prevede intanto per quest'anno e per il prossimo anno la valorizzazione degli asset che già abbiamo, dei contratti che abbiamo già in portafoglio. Nei prossimi anni, quindi a partire dal prossimo anno, tramite sia la nostra società che fa impianti che tramite gli altri con il mercato di Astral di concessione, speriamo di poter approcciare sul mercato su altri contratti. Ma quello che nella sostanza vorremmo fare intanto è consolidare quello che abbiamo, rafforzare e mettere dei manager come abbiamo fatto quest'anno nella struttura operativa e quindi prepararci poi anche ad altre sfide, però prima di fare altre sfide gestiamo quello che abbiamo, quindi sempre in una forma cautelativa, però l'obiettivo è che alla fine del 2021 la parte dell'O&M dovrebbe contribuire sul fatturato di Astaldi per circa 350-400 milioni. L'altra domanda era invece?
No,
c'era qualche altra cosa?
No, direi che è tutto, grazie.
Bene, vi ringrazio dell'attenzione, speravo che questa volta si fosse accontentato delle tre domande, però meravigliato, però.
Però se c'è spazio per
qualche ulteriore domanda. Ecco, io volevo, per non perdere l'abitudine che citava prima, se comunque su Muskrat Falls ci dice se le cose a questo punto sono sul binario giusto, quindi se in questi mesi ci sono, se, che tipo di evoluzioni ci sono state e se appunto quindi mantenete la redditività a zero e se questo è anche quello che avete messo nel piano. E un'altra cosa che volevo chiedere era relativa alla cessione delle quote possibili in Etlic e comunque nelle concessioni dove non avete il 100%. Replicare il modello di Santiago del Cile richiede tempi più lunghi e accordo da parte degli altri soci, quindi volevo capire un attimo come vi state muovendo su questo fronte.
Beh, chiaramente rispondo prima su Muskrat Falls perché mi trova preparato su questo. nel senso che è chiaro che Muskrat Falls ha richiesto un anno e mezzo di negoziazione e i motivi per cui siamo arrivati a instaurare questo tavolo di negoziazione ve l'ho raccontati diverse volte. La definizione dell'accordo che ha ristabilito l'equilibrio contrattuale con il cliente ha portato il contratto da 1.100.000 di dollari canadesi a 1.830.000. In realtà, come ho già detto in conference call, Astarte avrebbe potuto in qualche modo liberare qualche punto di margine, visto la chiusura contrattuale, l'accordo raggiunto. In realtà la complessità del progetto e l'avanzamento che abbiamo in via cautelativa ci ha portato a dire lasciamo nei nostri numeri, nel nostro piano strategico 2017-2021 la commessa di Muscat Falls con margine nullo, quindi lo abbiamo fatto per cautela, riteniamo che sia una cautela equilibrata, nel senso che poi nei prossimi anni, e mi riferisco al 2017-2018 con l'avanzamento dell'opera, decideremo se liberare alcune contingency, perché quello che potevamo mettere nei margini ce li siamo tenuti nelle contingency. Il lavoro è un lavoro complicatissimo, però adesso siamo al 60% d'avanzamento, quindi sicuramente la nostra struttura è una struttura importante, è una struttura molto attenta, quindi siamo molto confidenti. Però proprio per non ritornare a una criticità abbiamo voluto mantenere la cautela sull'esprimere delle marginalità. Per quello che riguarda la cessione delle quote di Etlic, noi in genere quando partecipiamo a questi progetti in concessione, poi magari nel futuro potremmo cambiare anche approccio, i nostri soci sono sempre imprese di costruzione o comunque general contractor, che sostanzialmente hanno i nostri stessi obiettivi, fare quegli investimenti per poter realizzare grandi opere. Nessun socio che abbiamo sono dei soci finanziari che potrebbero a questo punto rilevare la quota, quindi abbiamo lo stesso obiettivo, tant'è che con il socio di Etlic ci stiamo lavorando. Etlic abbiamo cominciato a ragionarci adesso perché, se vi ricordate, è un progetto che in qualche modo è stato definito il finanziamento lo scorso anno, c'è stata la necessità di fare una progettazione, abbiamo iniziato i lavori, adesso è un avanzamento del 25%-30%, quindi un avanzamento importante, è una città sanitaria da visitare, oltre alla stazione metropolitana della linea C, potremmo andare anche ad Ankara, ma è veramente impressionante come progetto, è articolato, quindi abbiamo anche aspettato, ma questo sempre per, devo dire con lungimiranza, abbiamo aspettato lo start-up del progetto in termini anche realizzativi. Il socio è all'unisono con noi e in genere questo avviene per quasi tutti i progetti. È chiaro che poi quando abbiamo una quota minoritaria, se vogliamo riferirci all'ospedale di Santiago del Cile dove abbiamo il 15%, i soci hanno la maggioranza, l'aeroporto. E noi abbiamo invece il 50% nella costruzione e onestamente preferiamo che siano loro i soci di maggioranza a verificare se c'è la necessità, la volontà, ma noi siamo sempre propositivi. Quindi non vedo grandi ostacoli, stiamo a guardare, stiamo lavorando con il nostro socio turco e non vedo particolari elementi di preoccupazione.
Se posso aggiungere una cosa, noi facciamo l'esempio del Felix perché non più tardi di qualche giorno fa siamo andati a raccontare questa esperienza come modello gestionale, devo dire che il socio è rimasto favorevolmente colpito dal nostro approccio, per cui quello che faremo lo faremo sicuramente in sintonia.
Grazie.
Ci riprovo a ringraziarvi perché vedo che sto cedendo il microfono. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio sempre per la fiducia che mostrate nei confronti della società che rappresento. Vi auguro una buona visita presso la stazione della metropolitana di Roma.
Ci sono delle domande per quanto riguarda che ci arrivano dall'investitore, se volete sapere qual è la soglia minima delle marginalità accettate nel contratto.
Rispondo brevemente solo a una domanda che ci arriva. di che ci arriva tramite la conference call, ma che poi al limite per motivi tecnici non riusciamo ad averla in diretta. La soglia minima delle marginalità nell'accettare i nuovi contratti, qual è la media? Beh, quella media è chiaramente riportata nei nostri obiettivi di piano, quindi li vedete espressi nell'EBIT, nell'EBITDA core. Chiaro che poi varia da area a area, non è che vi posso dire un valore medio. Nel valore medio, ripeto, sono gli obiettivi che sono scritti nel piano strategico. Poi dipende anche dalla tipologia di progetto, perché puoi avere delle marginalità consistenti soprattutto negli EPC contract provenienti da gare a pluralità di elementi, oppure se fai un lavoro per un privato. Quindi, ripeto, il valore medio lo trovate nei valori espressi nella slide del piano strategico. Spero di aver risposto. Sì. Per quello che riguarda il programma di rifinanziamento del debito, chiaramente delle scadenze, ci stiamo lavorando, abbiamo una task force, chiaramente sono attività soggette anche a una comunicazione che verranno date a tempo debito, e quindi c'è un programma comunque impegnativo e lo stiamo portando avanti anche con il supporto delle banche, del sistema bancario che ci supporta anche da sempre. Non abbiamo previsto una riduzione del costo del debito, ma questo già nel piano, ma questo lo ribadisco, l'ho già detto prima, è chiaro che ci aspettiamo dei saving, ma quelle sono attività, sono degli elementi che ci teniamo proprio per cautela, quindi noi esprimiamo i valori tenendo conto di quello che è accaduto negli anni precedenti. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e grazie soprattutto per l'attenzione.